Allora, buonasera a tutti. Ci siamo continuano le conferenze del venerdì di Direzione Rivoluzione anno 2024. E oggi, diciamo, dopo la conferenza di poco fa con autori e pensatori di rilievo, col figlio di Giorgio Locchi, quest'oggi continuiamo nella nostra presentazione Produzione anche libraria. Siamo qui oggi per parlarvi dell'ultimo libro edito da Altaforte Edizioni, Le vite delle donne contano, Lola Palmera Desirée, quando l'immigrazione uccide. Io vi chiedo di tributare un grande applauso a chi oggi interviene, parla, perché capirete oggi veramente l'importanza di questo tema, di questa conferenza, del lavoro che Francesca ormai porta avanti dal lontano 2018 con Altaforte Edizioni, conferenze che libri e testi che sviscerano tutti i grandi drammi dell'epoca attuale nella quale viviamo: la situazione dell'immigrazione con Inferno S.p.A., la questione del coronavirus, l'antifascismo, la questione morale che abbiamo voluto ribaltare rispetto alle parole ormai di oltre 40 anni fa di Enrico Berlinguer sulla doppia poi morale della sinistra. E oggi, oltre a Francesca, che è autrice per l'appunto del volume a cui facciamo un grande applauso, peraltro il testo è introdotto da una bellissima prefazione di Francesco Borgonovo, il vice direttore della Verità, nostro amico che tante volte in più riprese è stato qui anche da noi a trovarci, a Direzione Rivoluzione, è stato in tantissime sedi d'Italia, di Casa Pound, un intellettuale veramente libero, che in un testo tutto al femminile, che racconta per l'appunto il dramma delle donne europee, poi entreremo nel merito dell'analisi del volume con Francesca, ha anche il pregio di avere la postfazione della nostra Chiara Magnificat, che è sempre attiva dal punto di vista culturale, vi facciamo un grande applauso. Che si occupa di temi sia, non so, penso anche ad esempio al bellissimo libro che hai tradotto recentemente di La Rochelle per gli amici di Eclettica, che si occupi di temi più intellettuali, di temi anche di politica stretta, una grandissima e preziosissima risorsa per tutti noi militanti che vogliamo scoprire, vogliamo approfondire, infatti la ringraziamo per il suo operato. E poi, che ho voluto lasciare per ultima, Alessandra, perché io mi sento insomma, di ringraziarti a nome di tutti, abbiamo avuto modo di conoscerci nei minuti che precedevano la conferenza, perché Alessandra Verni è la madre di Pamela Mastropietro. Ci siamo conosciuti, come dicevo, qualche minuto prima della conferenza, abbiamo avuto modo di dialogare, di chiacchierare. La storia di Pamela, purtroppo, tristemente, la conoscete tutti, la conosciamo tutti. E è difficile, insomma, parlare anche di fronte a una madre che ha vissuto tutto quello che è successo e tutta la disgrazia, la tremenda vicenda che riguarda Pamela. Però io le rifarei un altro grande applauso perché lei ha avuto la forza. È difficile trovare delle parole, insomma, esatte, precise. Bisognerebbe essere quasi un alchimista oggi per trovare le parole precise e giuste e ponderate per parlare con Alessandra, per ascoltare la storia di Alessandra. E lei ha avuto il coraggio di essere qui oggi con noi per raccontarci la vicenda, ma che è anche una vicenda di speranza. Monicelli diceva una cosa bruttissima qualche tempo fa. Diceva, la speranza è la vanità, è il sogno che ti regalano i borghesi. invece no, perché la storia di Pamela, una storia tragica, quello che dicevamo prima, nella volontà e nella forza di Alessandra diventa una storia di speranza, diventa un racconto di vita, che poi è il grande racconto di vita che noi cerchiamo, in tutte le difficoltà di tutti i giorni, come Casa Paolo, di portare in piazza, di portare nelle strade e di portare nelle nostre comunità. Io non mi dilungo ulteriormente, poi avremo modo di chiacchierare sul libro con Francesca, con Chiara, ma vorrei lasciare innanzitutto la parola ad Alessandra, che ti ringraziamo sempre, continuerò sempre a ringraziarti, insomma, perché anche i minuti che mi hai concesso che prima sono stati veramente, mi hai trasmesso veramente qualcosa in maniera epidermica. Ti ringrazio e ti lascio la parola, tu so che ti sei preparata una bellissima lettera, vorrei dire, peraltro c'è come una lettera contenuta anche all'interno del volume, in cui tu hai voluto, diciamo, poi sublimare tutto il lavoro di anni e anni di Francesca, e ti lascio la parola, so che tu ci vuoi un attimo portare in quello che è stata la tua vicenda, la vicenda di Pamela. Grazie a tutti, lasciamo la parola ad Alessandra.
Innanzitutto grazie a tutti quanti voi, scusate l'emozione, infatti preferisco leggere oggi perché non voglio perdere neanche una parola di quello che voglio comunicarvi. Ringrazio anche Francesca Totolo per avermi invitato qui oggi a condividere con voi la mia testimonianza e parlare del dolore che porto dentro ogni giorno. Sono qui come madre, ma anche come cittadina preoccupata per la sicurezza della nostra comunità. La mia Pamela, una ragazza piena di sogni e speranze, è stata brutalmente strappata la vita in circostanze che non dovrebbero mai accadere in un paese che si definisce civile. Ad oggi, dopo 5 gradi di giudizio, è stato condannato un solo carnefice, mentre gli altri complici di questa atrocità sono ancora a piede libero, nonostante ci siano prove di loro, del loro aiuto nel delitto più efferato degli ultimi 50 anni. Questo è un fatto che non si può accettare. Mi sono rivolta alle istituzioni, alla magistratura, che hanno il dovere di proteggere i cittadini e garantire la tutela, la sicurezza e la giustizia. Invece vedo che si preferisce archiviare le indagini, chiudere gli occhi di fronte all'evidenza, lasciando che questi mostri continuino a camminare liberi tra di noi. La società civile è in pericolo e il silenzio di chi dovrebbe agire non fa altro che aggravare la situazione, alimentando violenza su violenza, paura su paura. Ci sono persone potenti, uomini privilegiati, che proteggono chi non dovrebbe neppure essere qui in Italia. Forse lo fanno per scopi di potere, ferendo però così un paese che per la sua storia e per la sua stupenda cultura rischia di cadere in un baratro senza fine. E questo mi riempie di sdegno. Non parlo solo come madre, ma anche come donna che chiede giustizia non solo per mia figlia, ma per tutte le vittime coinvolte in violenze inaudite da parte di chi non avrebbe dovuto avere la possibilità di far loro del male. Oggi quindi non siamo solo qui per ricordare, ma anche per agire. Come comunità dobbiamo unirci e fare in modo che le voci di queste vittime non vengano mai dimenticate, perché ogni storia di violenza è un grido che ci chiede di non restare indifferenti e un motivo per lottare affinché tragedie simili non si ripetano più. Le nostre istituzioni e la magistratura hanno il dovere morale di garantire sicurezza, tutela e giustizia a tutti noi cittadini. Hanno il compito di punire in modo esemplare e senza sconti di pene chi compie questi crimini atroci. La giustizia non può essere lenta o indulgente. Le decisioni che prendono non riguardano solo la legge, ma anche la vita reale delle persone. È troppo facile additare, discriminare, dimenticare e trascurare le vittime e le loro famiglie. È molto più difficile pensare e immedesimarsi. E se fosse successo a me? Per questo è essenziale ricordare queste storie, non solo per onorare la memoria delle nostre vittime, come anche la storia ci insegna, ma anche per sensibilizzare la nostra società affinché si possa fare tutto il possibile per prevenire che altre famiglie vivano lo stesso dolore. Nonostante abbia chiesto pubblicamente un incontro in carcere con Osegale, non mi fermerò finché tutti i responsabili saranno chiamati a rispondere delle loro azioni. Come madre, mi rivolgo anche a tutti quei genitori che portano a fatica lo stesso mio dolore, augurandogli la forza di andare avanti, e a tutti voi la determinazione di lavorare insieme per un mondo più sicuro e più giusto. Concludo desiderosa ancora di ringraziare Francesca Totolo, perché tramite questo libro ha dato voce a storie che spesso qualcuno vuol far dimenticare troppo in fretta, ma che invece meritano di essere ascoltate e ricordate. E vorrei ringraziare anche tutti voi presenti, perché al di là della vostra bandiera non vi fermate davanti alle ingiustizie, e questo vi fa onore. A differenza di altre persone che sbandierano le loro bandiere politiche, continuando a discriminare tante vittime e dando così ancora più forza ai carnefici, disprezzando così la vita e i valori fondamentali, l'amore, il rispetto e la solidarietà. Io credo che questa invece debba essere una lotta comune che unisce e non divide. Grazie ancora a tutti voi.
Grazie Alessandra, perché con questa lettera ci insegni che non c'è niente di più forte della speranza, del costruire, lo dicevi tu, dell'agire per superare una situazione luttuosa come quella che tu hai vissuto, ma che ci porta, lo dicevamo prima per l'appunto, a credere nella speranza di qualcosa di più forte, di dare luce a tutte queste vicende che sono rimaste nel sottobosco e che si vogliono dimenticare, ma la coscienza di questa nazione, dell'Italia, non può dimenticare la storia di tuo figlio, la storia di tante altre ragazze che purtroppo per colpa dell'immigrazione, dello Stato, della dimenticanza dei politici, vivono e hanno vissuto sulla propria pelle qualcosa di così orrendo come la perdita di un figlio in una maniera così tragica. Comunque ti ringraziamo perché poter entrare in punta di piedi nella tua vicenda attraverso le tue parole così risolute, ma così gentili, che è difficile riuscire a introiettare dentro di sé in questa maniera, non possiamo che ringraziarti, insomma, perché ci dai la forza anche per continuare a combattere anche queste ingiustizie che abbiamo voluto portare avanti anche attraverso il lavoro per l'appunto di Francesca. Francesca, questo libro, lo dicevamo, è un testo che ha richiesto tanti anni di lavoro, lo dicevamo. Prima ne abbiamo parlato anche con tanti che mi hanno chiesto, insomma, com'è il libro, il nuovo libro di Francesca. Un testo difficile. Io ho fatto molta fatica a leggerlo perché ci sono racconti anche molto, molto crudi, molto cruenti, episodi dall'Inghilterra all'Italia, alla Germania, alla Spagna. Un excursus a 360 gradi nelle efferatezze dell'uomo contro la donna. Ed è stato difficile lavorare, immagino anche per te, partorire, andare a trovare poi tutte le informazioni per poterle mettere nero su bianco per l'appunto nel testo. Io ti voglio chiedere in primis due cose sostanzialmente. La prima, da dove nasce insomma l'esigenza di un libro del genere, di cui abbiamo parlato tante volte, che poi in realtà è il perché siamo qui oggi a parlare di questo, e poi ne parleremo anche con Chiara. E un'altra, riprendendo anche diciamo l'introduzione di Francesco Borgonovo, lui dice, ma in maniera provocatoria ovviamente dice, ma ha senso sapere la nazionalità di chi ha violentato? Una violenza in fondo è sempre una violenza, ed è vera questa cosa. Però dall'altra parte ci troviamo il caso di Sharon Berzeri, per dire, dopo settimane e settimane di indagini si è scoperto che stiamo parlando di un ragazzo che ormai viveva da tantissimi anni, originario dell'Africa, che però alla fine ci raccontano la storia di un povero ragazzo sostanzialmente che ha vissuto una situazione difficile, che aveva l'X Factor, che ha cercato di fare un certo tipo, quando invece sappiamo benissimo che se fosse stato un europeo, un italiano e così via, probabilmente la narrazione sarebbe stata differente. Sempre difficile, bisogna sempre entrare in punta di piedi all'interno di queste situazioni e storie di violenza perché bisogna sempre ricordarsi delle vittime, perché spesso e troppe volte si parla del carnefice, si raccontano le storie, le televisioni, i giornali sono imballati di questa, come di questo, diciamo, no, questo sangue buttato perché per attirare la scuola nel mare, nell'oceano dell'informazione, però bisogna sempre ricordarsi di chi sono le vittime, che spesso e volentieri tante volte ce lo sono dimenticati. Francesca, ti lascio la parola per entrare poi in quello che è per l'appunto le vite delle donne.
Grazie Lorenzo, innanzitutto grazie a Chiara per la magnifica postazione e soprattutto grazie ad Alessandra per sia la lettera che ha letto oggi, sia la lettera che troverete sul libro, e grazie anche per avermi dato una sorta di serenità da quando ci siamo conosciuti, perché è importante che comunque il mio impegno venga anche tra virgolette premiato da una madre che ha passato una situazione simile, no? Perché troppo spesso si sente parlare soltanto che per me alcune madri, alcune figlie, alcune diciamo e altre un po' meno. La faccenda di famiglia infatti è passata un attimo in secondo piano, no? Cioè è venuto un attimo. Dopo quel maledetto giorno del gennaio del 2018 e praticamente si è azzerato tutto, la mediaticità almeno in giro di 10 giorni neanche. Pensare che la sinistra, l'ANPI, comunque tutta la situazione di sinistra, con tra virgolette il corpo a cura di Pamela in obitorio, manifestavano contro il fascismo di Traini, questo ce lo ricordiamo tutti, no? E quindi è per questo che nasce anche questo libro. Infatti la copertina è emblematica su quello che voglio raccontare. In copertina ci sono appunto Pamela, Desiree e Lora, che sono 3 atroci delitti, 2 successi in Italia e uno in Francia, che spiegano bene che l'immigrazione uccide, che l'immigrazione non gestita, che culture assimilabili non possono essere importate perché sono troppo differenti dalla nostra civiltà, che abbiamo ottenuto con millenni di cultura, di storia, di confini. Adesso sembra un po' la destina parlare di confini, ma se ci fossero stati quei confini, Osegale e gli altri suoi complici non sarebbero mai arrivati in Italia. Lo stesso vale per Desiree e lo stesso vale anche per Lola e per tutte le ragazze, le donne di cui parlo nel mio libro, perché non esiste un'assimilazione, perché loro non gliene frega niente di integrarsi, cioè questo è il punto fondamentale. È questo che il libro, oltre a dare per prima cosa una voce alle vittime e ai parenti delle vittime, vuole dare anche questo taglio nella narrazione, no? Che passa sempre sotto traccia. Loro non gliene frega niente, loro vengono qua, non hanno nulla da perdere e poi fanno queste cose. E non è soltanto l'ultimo sbarcato, l'ultimo immigrato clandestino sbarcato, è anche l'africano che è nato in Italia, come Moussa, l'assassino di Sharon Avezzeni, che era nato in Italia, aveva la cittadinanza italiana, eppure una sera ha deciso di uscire in bicicletta, preso 4 coltelli, ha puntato un po' di vittime, alla fine ha scelto di uccidere Sharon accoltellandola alle spalle, perché avevo voglia di farlo, mi sembrava giusto. E poi il PM gli ha chiesto ma ha rimorso, e vabbè, non mi devo buttare giù. Cioè qua capiamo anche antropologicamente quanto siamo diversi, nonostante sia nato, vissuto e abbia studiato in Italia. E questo rientra un po', no, nella famosa Ius Scholae, che la sinistra, e non soltanto la sinistra, vorrebbero praticamente far passare, no? La cittadinanza non è soltanto un foglio di carta che ricevi perché sei nato in Italia. Essere cittadini italiani vuol dire appartenere a una storia, appartenere a una cultura, appartenere a una radice, una tradizione, che è una tradizione più grande, una civiltà più grande di quella europea. Ed è questo è importantissimo. E come tu giustamente dice Francesco nella prefazione, è importante conoscere la nazionalità di un criminale, Perché anche se vorrebbero farla sparire, perché c'è la carta di Roma del 2008, che è una carta deontologica recepita dall'ordine dei giornalisti, per loro dovrebbe sparire la nazionalità dagli articoli della stampa. È importantissimo perché noi dobbiamo conoscere questo problema, dobbiamo conoscere l'emergenza della criminalità di importazione, quello che sta succedendo in Italia, in Inghilterra, in Svezia, in Germania, in Spagna, in Grecia, in Austria. Cioè, dove veramente ragazzine come Pamela finiscono, fanno la fine di Pamela, anche molto più giovani, anche bambine massacrate per strada. È stato un libro molto difficile da scrivere, devo essere sincera, di solito Lorenzo lo sa, di solito i libri li scrivo abbastanza di getto e in un mesetto diciamo che li consegno. Questo ciò che mi ha richiesto tanti mesi perché era un continuo rivivere il dolore di queste ragazze, il dolore di queste donne e poi il dolore vissuto dopo dalle madri, dai padri, dai fratelli, dalle sorelle. Alessandra ha saputo del ritrovamento dei resti di Pamela dalla radio. Cioè qua capiamo tutto, no? Capiamo anche come funziona il sistema. Un sistema che anche aveva coccolato per ora l'unico condannato all'ergastolo, l'innocente Cosegale. L'ha coccolato facendolo vivere a Macerata da clandestino, pagandogli l'affitto, facendolo spacciare impunemente in giro per la città, per rifornire anche quella che, diciamo così, era Macerata bene. E questo è il problema. E la Macerata bene con personaggi di spicco della città, la chiesa in questo caso, perché Osegale faceva il chierichetto in parrocchia, cioè rendiamoci conto, no? Ed è lo stesso Bergoglio, no? Che dice che fermare l'immigrazione è un peccato grave. Un peccato grave è fare arrivare questi mostri in Italia, e questi sono mostri. Cioè, non c'è, non sono neanche bestie, perché le bestie non si comportano così. E perché Alessandra, lei vuole giustizia adesso, e la sua serenità che comunque traspare, si vede. È perché è dritta, è
Infatti, scusami se mi
determinata.
permetti, scusami se ti interrompo, infatti qua ci tengo, vedo Andrea, infatti anche di ringraziare i ragazzi di Casa Po' di Macerata che ci sono i primi, a cui facciamo un applauso tutti insieme perché senza, perdonami se ti ho interrotto, non volevo diciamo, insomma, chiudere il tuo progetto diciamo, di parole, di idee, però infatti bisogna anche ringraziare perché sono stati tra i primi, insomma anche con te Alessandra, muoversi a dare una mano, a cercare di far emergere queste storie e siamo qui a distanza di anni, è importante queste storie che gli riflettori rimangono sempre accesi. Scusate l'interruzione, però è importante ricordare e a volte farci anche i complimenti noi, perché tante volte magari siamo critici verso il lavoro che facciamo, quando facciamo delle cose fatte bene, quando ci interessiamo e quando seguiamo un'unica linea che è quella della giustizia sociale che muove ogni nostro passo.
Sì, esattamente, esattamente, cioè, il contributo di Andrea è stato fondamentale perché Andrea mi ha fatto incontrare con Alessandra, cioè, quindi è stato fondamentale, no? Io l'ho scritto Alessandra, però ovviamente sui social lei viene invasa, no? Dai messaggi. Io grazie a Andrea sono riuscita a contattare Alessandra, a fare diciamo, questa collaborazione per chiedere giustizia e verità per Camilla, perché giustamente a lei non basta la verità processuale, perché non è proprio quella fattuale. Perché poi ci sono una miriade di prove che lei con il suo avvocato e i consulenti hanno anche depositato, ma è stato tutto archiviato, tutto stralciato. Perché per loro, hanno, per la giustizia italiana, per i magistrati italiani, i giudici italiani, Alessandra si dovrebbe accontentare del capro espiatorio, ovvero innocente Rosegale, è stato condannato, va tutto bene, no? E invece no. Invece no perché oltre agli altri complici che sono stati subito arrestati, ma poi diciamo che sono stati condannati per altri crimini che erano quelli di spaccio, c'è tutta la cupola, perché possiamo chiamarla così, la cupola di Macerata, che ha coperto, che continua a coprire. Infatti, Alessandra giustamente vuole incontrare Osegale in carcere fa benissimo, perché magari, chissà, magari avrà, non so, un po' di coscienza per dire qualcosa in più. Magari tramite il libro, tramite, diciamo, le... Scusi, sì, vorrei incontrare Osegale in carcere e non come hanno scritto tanti giornalisti perché lo voglio perdonare, no, lo voglio guardare negli occhi. Mi deve dire tutta la verità perché è un mio diritto, visto che in tutte le udienze noi famiglie delle vittime dobbiamo stare zitte, ci fanno tacere, mentre i carnefici hanno il diritto di parlare, di mandarci anche a quel paese, e questo non è giusto. Quindi è un mio diritto che di incontrare il carnefice di mia figlia, guardarlo negli occhi. So benissimo che non mi dirà la verità, però intanto io ho tanto da dirgli e io tutto questo che c'ho dentro io lo devo dire. Io spero che anche quando con Andrea organizzeremo a Macerata, una serata a Macerata, che magari qualcuno, maceratese stesso, abbia il coraggio di, anche in forma anonima, di parlare. Perché io non credo che si possa vivere con un tale rimorso di una ragazzina di 18 anni così brutalmente uccisa da bestie immonde. E questi rimangono ancora in silenzio, come fanno a guardarsi allo specchio tutte le mattine, no? Io avevo preso la foto, l'ultima foto che ha Alessandra Pompamela quando era già fuori Macerata. Ed è agghiacciante pensare che da lì a 13 giorni, mi sembra.
Guarda, allora, l'ultima foto è di Pamela che sorride ed era il 21 gennaio.
10 giorni,
Sì.
cioè, se vuoi, anche perché lei aveva, Alessandra aveva affidato sua figlia a una comunità, non per la droga, perché, cioè, chiariamo anche questo, non c'erano problemi di droga, c'erano problemi di una ragazza di 18 anni fragile come ci sono tante ragazze, no? E questi disagi purtroppo aumentano anche per la società, anche per una mancanza della scuola, per una mancanza anche mediatica, per tante cose, no? Si sta un po', questi ragazzi si stanno un po' perdendo. Quindi Alessandra si era affidata di questa comunità e aveva affidato sua figlia perché lei in quel momento non poteva farlo, perché non aveva gli strumenti ovviamente per farlo, perché ci sono dei professionisti che fanno determinati tipi di lavoro. E gliel'hanno riconsegnata come gliel'hanno riconsegnata poi. Cioè, pensate al dramma di Alessandra, eppure lei ha una forza, una determinazione che...
Vorrei dire una cosa, Francesca, che quando siamo andati la prima volta in caserma che ci hanno contattato, un carabiniere ci ha detto che non dovevamo denunciare la comunità. Un po' strano, no? Dopo la morte di Pamela, uscì in un programma televisivo una ragazza, un documentario di una ragazza che disse che lei fu vittima di questa macerata bene e raccontò di come questa macerata bene usasse l'immigrazione per accalappiare i giovani dalle comunità per poi drogarli e fargli fare i festini. Questa ragazza ha riconosciuto in questa macerata bene avvocati, magistrati e forze dell'ordine. Anche questa storia fu archiviata. Perché?
Perché sono tutti complici, come sono, noi lo vediamo, no? Noi facciamo tante battaglie culturali, mediatiche, politiche, chiediamo che l'Italia torni a essere l'Italia, che una donna possa girare tranquillamente per una città, una ragazza possa anche ubriacarsi la sera ma non tornare a casa tocchi, ecco. Eppure non è più possibile, ne parlavamo oggi con Alessandra, no? Una volta c'era tutta una struttura, no? Una rete che anche proteggeva anche le ragazze, adesso non esiste più nulla, non esiste più nulla, non esiste più nulla perché è un sistema, è una rete che si autoalimenta anche economicamente. Macerata, comunque le Marche sono state, diciamo, il tempio dell'accoglienza degli immigrati, sia rossa
Quindi sia cooperative rosse che cooperative bianche della Chiesa. E questi guadagnano veramente milioni all'anno, cioè hanno fatturati da società operazioni, certamente non da ONLUS o cooperative. Il problema è questo, il problema è anche estirpare questo tipo di accoglienza, questo tipo di immigrazione. È difficile anche per quello, perché genera molti, molti soldi. Molti soldi genera anche lo spaccio, la prostituzione. Macerata è un anno sotto questo punto di vista lì, come molte città italiane, la mafia nigeriana, che tra virgolette è quello che è ed era, anche se non è stato riconosciuto, slegare i suoi soci.
Scusa, Fra, pensa che a noi ci fu detto all'epoca che non esisteva la mafia nigeriana a Macerata. E in un convegno di qualche anno fa, l'ex questore Pignataro confermò che lui ebbe minacce e pressioni politiche all'epoca.
È così, cioè ci ricordiamo tutti nel 2017 quando arrivò persino l'FBI a Castelvolturno, in Campania, perché praticamente arrivavano negli Stati Uniti degli organi dall'Italia, degli organi spiantati da vivi, e lì c'era la mafia nigeriana che fa questo, cioè, che oltre alla prostituzione e lo spaccio fa arrivare gli immigrati e gli tolgono reni, polmone e quant'altro, e poi li spediva nell'America.
Infatti, sentivo dal pubblico che si diceva la parola business, tu ti sei occupato in tanti tuoi volumi per l'appunto di questo, il business dell'immigrazione genera tutte queste ripercussioni che poi noi cittadini normali, noi siamo migliorati uomini delle strade, ci troviamo a dover vivere. Infatti è questo che ti vorrei chiedere, Chiara. Tu hai anche uno sguardo privilegiato, hai avuto modo di viaggiare, hai girato tanto, hai vissuto anche tanto all'estero, hai avuto anche modo di vedere, venendo da Roma, anche un'evoluzione sociale, quasi permetterei di dire antropologica, dell'Italia negli ultimi decenni. E tu hai, diciamo, fotografato, dato una fotografia in poche battute, in poche pagine all'interno del libro, di quello che è per l'appunto la situazione a livello attuale. Spesso e volentieri, lo dicevamo prima, preparando la conferenza, si parla di MeToo, si parlano di tutte queste finti slogan che vengono utilizzati soprattutto da donne che contano e vogliono contare ancora di più all'interno della società, dimenticandosi quelle che possono essere le nostre figlie, le nostre madri, le nostre amiche, le nostre mogli e tutte quelle donne che noi conosciamo e vediamo in ogni ambito della nostra vita. E spesso ci dimentichiamo di cosa vuol dire essere donna, proprio frutto del business, frutto di questo sfruttamento appunto dell'uomo che ci autoimponiamo spesso e volentieri. Ti vorrei anche chiedere, insomma, un parere, insomma, sul libro, un racconto anche da questo punto di vista, riprendendo poi quelle che sono le tue parole contenute nella postazione del libro.
Allora sì, io conosco, insomma, più da vicino la situazione francese, una situazione in cui l'immigrazione è, diciamo, molto più antica rispetto a quella nostra in Italia, dove quindi i danni sono molto più vecchi, e quindi c'è un database anche terrificante di tutta una serie di violenze, stupri, omicidi, non solo contro le donne, ma proprio anche contro bambini giovanissimi, contro bambine, quindi è una situazione veramente terrificante. E a tal proposito, volevo ricordare uno dei nostri slogan di CasaPound Italia, che era: "Noi siamo lo scudo e spada d'Italia". E questo slogan per me è stato importantissimo perché, diciamo, racchiude tutto il senso del mio impegno politico, cioè quello di difendere la mia comunità. E anche Alessandra ha parlato di comunità, che è una cosa importantissima. E se voi pensate che noi stiamo subendo, come così tanti altri paesi l'hanno subita prima di noi, una vera e propria invasione, e che l'invasione viene fatta su diversi step, no? Che sono il saccheggio, il possesso, lo stupro, l'omicidio, proprio come avveniva nelle guerre che hanno tormentato per millenni le nostre nazioni. Solo che in questa guerra noi europei siamo stati completamente disarmati, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale. Vi ricorderete che in Inghilterra e in Francia, soprattutto, ma anche in altri paesi europei, lo Stato ha praticamente messo in opera tutta una serie di vere e proprie pattumiere in cui in modo anonimo i cittadini venivano invitati a consegnare le proprie armi. Allora, in Italia il possesso di arma insomma, è più difficile dal punto di vista legale ottenerlo e tutto, però in paesi come la Francia e l'Inghilterra è più semplice, anche negli Stati Uniti per esempio è facile essere armati. Noi invece siamo stati completamente disarmati, l'italiano non lo è mai stato, diciamo che ha deposto le armi, sappiamo benissimo quando, e da quel momento non le abbiamo più potute riprendere. Quindi noi viviamo un'aggressione, noi siamo la parte non belligerante. Forse anche peggio del disarmo materiale, quindi fisico, è il disarmo mentale, perché noi siamo stati educati sin da più tenera infanzia a credere che tutte queste persone che vengono da fuori sono dei poverini, vengono dai conflitti, hanno vissuto tutta una serie di violenze e che quindi noi abbiamo il dovere di accoglierli e di considerarli esattamente come noi. Tutte le leggi sull'antirazzismo, contro l'incitazione all'odio, sono delle leggi liberticide perché di fatto impediscono al cittadino di avere quel senso comunque istintivo dell'altro. Cioè, filosoficamente si è sempre parlato del sé e dell'altro, cioè di chi a un certo punto viene al di fuori per dettare legge nel tuo paese oppure nella tua famiglia, importi un certo tipo di educazione. E questo, di questo lo Stato italiano, come francese, inglese, eccetera, eccetera, è il primo criminale perché ci impone appunto di credere come se fosse proprio una religione che quest'altro è esattamente come noi e non è così. Quest'altro porta una cultura, tra virgolette, che è completamente diversa dalla nostra, non ha nessuna voglia di integrarsi, non ha nulla da perdere perché viene appunto da situazioni disperate di paesi che sono stati predate dal grande capitalismo e che quindi adesso il grande capitalismo sceglie di sfruttare sia le risorse comunque sacrosante che questi paesi hanno e poi la manodopera sia criminogena, quindi di spaccio, prostituzione, traffico di organi, pedofilia, perché c'è di tutto in mezzo all'Inghilterra, ma insomma queste sono tutte cose che trovate nel libro di Francesca. Ci sono storie che non sono nemmeno mai arrivate sui giornali di reti di pedofilia in cui le bambine inglesi venivano strappate dalle proprie famiglie, ma possiamo anche pensare al caso di Bibbiano, altro caso emblematico che è stato messo a tacere, e che è stato detto che noi abbiamo recuperato, noi la destra, i cattivi, abbiamo recuperato queste storie di sofferenza, quando invece noi abbiamo semplicemente voluto esporre la realtà dei fatti. Ecco, a differenza della sinistra o di tanti altri gruppi politici, noi abbiamo avuto sempre il polso della realtà, non per una questione di cattiveria spirituale o di senso di superiorità nei confronti di altre situazioni o altri popoli o altre persone, ma semplicemente perché noi abbiamo saputo vedere il male che l'immigrazione stava facendo a noi e che prima di noi ha fatto in tutti questi altri paesi, con i quali abbiamo comunque dei contatti politici e quindi insomma sappiamo benissimo come funzionano le cose e abbiamo l'esempio in negativo purtroppo di questi paesi. Prima parlavamo di un caso, adesso non voglio fare la storia insomma personale di questo caso, ma sappiate che in Francia la magistratura ha osato, in un certo momento in cui c'era stato un serial killer sempre africano che aveva ucciso una decina di donne francesi, aveva osato mettere nei propri uffici un muro con tutte le foto dei familiari delle vittime che giustamente protestavano, volevano sapere la verità, che cosa era successo alle loro figlie, dove stavano le indagini, perché per tanti anni questo assassino è stato in libertà, impunito, e ha continuato ad uccidere, a stuprare e ad uccidere e a fare a pezzi. Hanno messo tutte queste cose, hanno scritto sopra il muro degli idioti. Pensate alla gravità di questa cosa. E oltretutto c'è anche da considerare che il libro di Francesca porta la voce delle vittime numero uno, ma poi ci sono le morti di familiari, di genitori, come il padre di Lola, morto di crepacuore, spentosi qualche mese dopo, i suicidi di familiari che non hanno avuto purtroppo la forza di andare avanti, quindi voglio dire, e soprattutto l'abbandono totale di uno Stato in cui il cittadino ha creduto, il cittadino si è, non solo questo Stato non è stato in grado di proteggerlo, ma poi lo ha bullizzato, cioè lo ha proprio, senza parlare della stampa, di tutto il lavoro, quindi diciamo, qui parliamo di vittime che sono state uccise più volte e di familiari che hanno subito un lutto continuo, e questa secondo me è una cosa ignobile. Quindi sicuramente c'è una violenza, una morte che viene dall'immigrazione, ma ancora più grave secondo me è la violenza che viene dal nostro Stato, che ci chiede di pagare le tasse, di fare il nostro dovere, di vaccinarci, di metterci le mascherine, di non uscire di casa, ci chiede di, e poi di stare zitti, non solo stare zitti, ma accettare, anzi, ce lo dicono tutti, che questa, la Boldrini disse che lo stile di vita degli immigrati era uno stile di vita che prima o poi tutti noi avremmo dovuto accettare, è una frase pesante, specialmente da una donna che si vanta di essere a fianco delle donne. Accettare questo stile di vita vuol dire la sharia, vuol dire non poter uscire di casa, vuol dire non poter lavorare, non poter andare a scuola, cioè queste culture, è questo che portano. Tra l'altro uno dei paesi dove più avvengono violenze nei confronti delle donne è l'Afghanistan, che è uno dei paesi dove l'Islam è più forte. Quindi diciamo c'è anche l'aspetto religioso che portano queste culture. Allora, il punto è questo. Naturalmente noi non possiamo stare qui, cioè noi abbiamo il dovere di leggere questo libro, di incamerare queste storie, di farle nostre, perché qui è come se qualcuno della nostra famiglia fosse stato colpito, abbattuto, violentato, perché noi siamo l'Italia è una comunità umana, quindi qualsiasi cosa succede a un altro italiano, anche se lo consideriamo lontano da noi, sta succedendo dentro casa nostra, quindi non possiamo aspettare il momento, adesso potrebbe succedere a me, dobbiamo prima incamerare questa sofferenza e poi trovare il modo per difenderci, per sopravvivere, organizzarci per sopravvivere, diceva qualcuno. E qui ritorna il senso importantissimo di comunità, di protezione dei nostri, e anche perché altrimenti il futuro, noi già lo conosciamo, il futuro è Sudafrica con tutta la comunità di discendenza europea che è stata completamente massacrata, tant'è che loro hanno creato una propria città che si chiama Orania, in cui vivono solo discendenti europei. Quindi qui parliamo della segregazione, cioè qui parliamo di un paese in cui due comunità che si sono, cioè di cui una è stata massacrata da un'altra, peraltro quando si parla di Sudafrica, di Moutier, però se lo sono voluti perché sono andati là, ma attenzione, perché lì sono andati in delle zone che non erano popolate affatto, quindi lì nemmeno si possono tirare fuori i soliti argomenti triti e ritriti del cattivo colonialista che è andato lì e che ha costruito scuole, ha costruito ospedali, ha costruito strade, cioè tutto questo è anche un discorso che spesso si sente purtroppo anche dalla nostra parte politica, direi, ma i francesi se lo sono meritato perché c'erano le colonie. No, attenzione, questa è una narrazione che che è completamente sbagliata. Noi non dobbiamo parlare con la lingua del nemico. Quindi anche quando si parla di colonia, andiamoci a studiare la storia, andiamo a vedere che cosa è successo. Vediamo che l'Algeria non esisteva, per esempio, prima dell'arrivo dei francesi. Non aveva un nome, non aveva un confine, non aveva nulla, non aveva una lingua unitaria. Tutto questo gli è stato dato, però adesso non voglio divagare, era solo per dire che facciamo molta attenzione anche a non parlare la lingua del nemico, non farci noi stessi abbassare, cioè il nemico non è l'uomo bianco. Non ci crediamo a questa cosa. E quindi dicevo, il futuro è già in atto. Se pensiamo al Sud America, pensiamo a città in Messico o in altri paesi in cui i bianchi vivono barricati in quartieri con la sicurezza, le ronde, sicurezze private, armi, con delle case che sono praticamente inscatolate in delle reti metalliche con il filo spinato. Quindi è questo il sogno, la chimera che la sinistra vorrebbe imporci. Quindi noi il futuro già lo conosciamo, non dobbiamo arrivare a quel futuro, assolutamente. Dobbiamo ricreare i nostri legami comunitari, dobbiamo ridare un futuro a questa nazione che sia fatto da famiglie italiane, quindi parliamo anche di natalità, perché qui anche la scusa dell'immigrazione, cioè ma gli italiani non fanno figli, allora importiamo dei nuovi italiani. No, ma attenzione, non è così semplice. Uno Stato dovrebbe, come altri Stati in precedenza hanno fatto, fare delle politiche familiari per dare la possibilità agli italiani di mettere su famiglia, di avere un tetto sopra la loro testa. Noi abbiamo strutture regalate a clandestini, immigrati, criminali, di cui noi non sappiamo assolutamente niente, perché quando questi sbarcano vengono immediatamente presi in carico dalle cooperative che intascano bei soldoni per poi mantenerli con un quarto dei soldi che gli vengono dati dalla Comunità Europea piuttosto che da altri stanziamenti, di fondi pubblici, quindi di tasse poi in soldoni che noi paghiamo, e abbiamo situazioni in cui famiglie italiane non riescono ad avere un lavoro, non riescono ad avere una casa, e quindi senza una casa, come diceva Ezra Pound, non c'è sogno, non c'è futuro, non c'è la possibilità di andare avanti e insomma dare un futuro alla nostra nazione. Ecco, io diciamo, il fatto di compilare queste storie, ripeto, è importantissimo. In Francia ci sono molte associazioni che fanno questo lavoro in base quotidiana, perché purtroppo gli stupri, gli omicidi avvengono su base anche plurimquotidiana. Quindi ogni giorno ci sono dei veri e propri bollettini di guerra che vengono fatti da associazioni come Oxydon, come Nemesis, che si occupano proprio di fare, proprio di dare, di far conoscere ai cittadini la realtà, di avere questo senso del reale. Attenzione, perché oggi a Nantes una ragazza è stata aggredita. Attenzione, perché oggi a Bordeaux un bambino è stato derubato, è stato massacrato. Attenzione, perché questa sera non si può più uscire in questo quartiere perché è troppo pericoloso. Ecco, anche questo voglio dire. Le organizzazioni femministe che parlano di loro unica preoccupazione è l'eterosessuale, patriarcale, l'uomo bianco che si deve sempre più piegare, essere sempre più femminizzato, essere sempre più, no, incapace poi di proteggere i propri cari. Attenzione, perché loro sono quelli che ci hanno creato questa situazione, quindi non si permettano proprio di parlare. Cioè, se io la sera non riesco a chiudere la mia attività commerciale da sola perché devo avere il terrore di essere, nella migliore delle ipotesi, derubata, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore, si sa, insomma, la cronaca è piena di fatti del genere. Nel mio paese, nella mia città, nel mio quartiere, dove io sono nata, dove ho studiato, dove ho contribuito con reti associative, la politica, il lavoro, le mie tasse, cavolo. Cioè, qui nessuna di queste donne ha il diritto di parlare di violenza sulle donne, perché proprio non.
credo, guarda, secondo me la donna, le prime razziste sono proprio loro, perché hanno discriminato, non hanno fatto nulla né per Pamela, né per Desiree, né per tante altre donne vittime di immigrati. Quindi, per non parlare poi del vescovo di Roma, continua a dire accogliamo, accogliamo. Tu hai mai sentito dire qualcosa? Sempre su Pamela, Desiree e altre donne? No, niente. Queste grandi istituzioni ci hanno mai accolto nei loro grandi palazzi? No. Però chi accolgono? Famiglie di immigrati. Io ho mandato delle lettere sia a Nordio, sia a Mattarella che alla Meloni. Sono stata ricevuta dai loro sottosegretari. Nulla togliere a loro, eh? Però mi aspettavo un attimino, sai com'è? È per colpa anche loro che mia figlia è stata ridotta in quella maniera dai migranti.
Sì, no, proprio tornando un po' al fatto delle femministe, no? Ad esempio, adesso che noi siamo qua a parlare delle vite delle donne, qualcuno a Grosseto, da Boldrini, è in piazza per manifestare contro il fascismo. È un po' come il cartello che le femministe, non una di meno, reggevano con orgoglio: migranti, non lasciateci soli con i fascisti. E il femminismo è quello. Il femminismo è la metastasi di un cancro da cui siamo avvolti. Allora delle donne non gliene frega niente. Come Black Lives Matter non fregava niente dei loro fratelli neri, come alla lobby LGBT non gliene frega niente dei veri problemi dei gay, delle lesbiche, dei trans. Sono soltanto movimenti di business, basta, dove si guadagnano soldoni, i dirigenti, ovviamente poi ci sono i volontari che sono gli utili idioti, come l'ONG, i volontari dell'ONG non sono volontari, campano su quello, sono pagati per quello, sono pagati sia quelli che lavorano su terra sia quelli che ci traghettano gli immigrati nei porti italiani. E poi fa sorridere, no? Perché la Germania è dilaniata forse più di noi dall'immigrazione, perché in un anno e mezzo hanno avuto un milione e mezzo di immigrati dal Medio Oriente sono entrati in casa, no? Adesso si vedono poi che cosa succede, abbiamo visto a Zollingen quello che è successo 15 giorni fa, no? Perché qua c'è ormai, ci sono le mattanze in giro con i coltelli, la gente si sveglia appunto che in giro a scozzare le persone, come abbiamo visto in Inghilterra, a Southport, che quell'inglese di origine ruandese ha sgozzato tre bambine di 6, 7, 9 anni. E questo lo viviamo quotidianamente. Tornando alla Germania, la Germania non accetta più immigrati, anzi adesso, dopo quello che è successo a Zellingen, alcuni ce li faranno tornare indietro, perché chi aveva depositato la prima istanza di richiesta d'asilo faranno valere di Dublino e quindi ce li rimanderanno indietro. Loro non accettano. Dal 2017-2018 hanno chiuso i confini, pagando anche tramite per i nostri soldi dell'Unione Europea, pagando Erdogan, che è dittatore quando va, diciamo, a fasi alterne, no? Ecco, quando va bene la Germania non è dittatore, se non è dittatore. L'Unione Europea gli ha dato 6 miliardi per fermare l'immigrazione clandestina verso la Germania. E fra la Germania adesso, da 2 anni a questa parte, sta finanziando 3 navi dell'ONG che ci traghettano gli immigrati in Italia. Cioè, capiamo quanto business, quante cose girano intorno al disfacimento della nostra civiltà europea, perché questo è. È neticciato, no? Quello che Scalfari diceva, faceva apologia di questo neticciato, è l'essere tutti fluidi. No, un giorno sono donna, un giorno sono uomo, un binario fluido, e non avere più una radice, quindi una storia, una cultura, un confine, un sentirsi parte appunto della comunità. È quello che ci vogliono strappare. ci stanno crescendo, perché tanti anche per mancanza di informazione, di voglia anche di informarsi, non si rendono conto di quello che sta succedendo, non si rendono conto anche per mancanza della stampa, che ovviamente nasconde, che 5 donne al giorno sono stuprate da stranieri, che sono l'8,5% della popolazione residente in Italia, che loro hanno una propensione alla violenza sessuale 7 volte superiore a quella degli italiani, che nel 2023 il 26% degli omicidi di donne ha visto come protagonista, come autore, uno straniero, che è sempre l'8,5% della popolazione residente in Italia. Cioè, sono cifre drammatiche, e però sempre le femministe, alla Boldrini o alla non una di meno, per Turetta, figlio sano del patriarcato, e per Sciano, un bravo ragazzo, sono infranti, era andato in America a cercare fortuna, era tornato col cuoricino infranto. Però bisogna comprenderlo, no? Strano che non abbiano ancora detto, è colpa dell'Italia che non siamo riusciti bene a integrarlo, perché me l'aspettavo, prima o poi secondo me verrà anche fuori.
Guarda, ti posso dire, io penso che queste femministe rimangono solo femmine, non saranno mai tra donne, mai.
Volevo aggiungere solo una cosa, che quello che noi stiamo dicendo adesso in alcuni paesi europei è già illegale. In Francia non si può fare non si può dire che l'immigrazione, non si può correlare l'immigrazione alla violenza, cioè non si può dire che l'immigrazione genera, o è, insomma, per colpa dell'immigrazione ci sono degli atti violenti delle donne, o ripeto, gli uomini, che qui insomma ci sono anche tanti casi di uomini che per difendere la propria moglie, i propri figli, tutti sono stati massacrati, uccisi. Quindi insomma c'è una repressione enorme, perché lo Stato, la magistratura non vuole assolutamente che il cittadino faccia questa connessione, e tant'è che le statistiche che tu hai messo nel libro sono statistiche che in tantissimi paesi non solo vengono mascherate, ma quando vengono riportate vengono edulcorate dal lato sulla popolazione. Quindi viene detto che il 20% magari, no, di immigrati, però viene riportato il dato importante, che quel 20% rappresenta il 70%. Quindi anche chi legge le statistiche non si rende conto, invece qui sul libro le trovate proprio, e anche questo è un dato importante. Insomma, però ecco, tutte queste cose in molti paesi, in Inghilterra ad esempio, gente è stata ultimamente tratta in carcere per una frase su Facebook, su che appunto non una frase razzista, una frase di odio, ammazziamoli, cioè, per esempio, aperte virgolette, ammazziamoli tutti, chiuse virgolette, no, semplicemente di gente che esprimeva il suo dubbio rispetto a queste politiche di immigrazione. Quindi anche questa repressione ci fa capire che questi stati, questo stato unico, poi alla fine lo possiamo anche definire così, ha molta paura di un nostro risveglio.
Ci sarebbero un sacco di altri temi, un sacco di altri capitoli, un sacco di altre pagine da raccontare, di storie da raccontare, ma secondo me quello che è emerso, quello che emerge da questa conferenza, che ruota attorno per appunto il libro Le vite delle donne contano, è che si può creare un'altra narrativa anche dell'essere donna, e Casa Pound lo dimostra giornalmente con le sue attività, con le sue associazioni, con il suo modo di fare. Oggi, secondo me, quello che deve uscire, ci rimane, e rimane a me personalmente da questa conferenza, è la forza tranquilla di queste 3 donne che rappresentano quello che siamo anche noi uomini oggi. Questo, secondo me, è l'aspetto più importante, perché non c'è livore in queste parole, non c'è odio, c'è un racconto, c'è il buon senso, c'è lo specchio della realtà. c'è il nostro spaccato della nostra amata Italia, ma soprattutto della nostra amata Europa. E qui c'è tutto in questo racconto, in queste parole. E soprattutto ci dimostra nel libro di Francesca che non c'è solo una voglia di andare a sconfogliare, di mettere nero su bianco per fare del sensazionalismo, ma che si può fare un'altra narrativa che esce dall'autorazzismo che ci siamo imposti negli ultimi decenni in Italia, in Europa. In Italia paradossalmente possiamo dircelo, cioè siamo quasi fortunati, non c'è ancora una repressione delle parole come succede in Germania, lo stavamo dicendo in Francia, da intellettuali come Camus che hanno condanne pecuniarie, condanne al carcere per quello che hanno scritto nei loro libri, che andava bene quando negli anni 70 scriveva dei suoi racconti freak che ruotavano attorno alle sue esperienze omosessuali, ma quando parlava di grande remigrazione allora non va più bene, va messo all'indice da questo punto di vista. Ma secondo me quello che emerge, quello che rimane da questa conferenza, infatti vi ringrazio in te primi, Alessandra, è la forza tranquilla delle donne che Casa Pound, le donne di Casa Pound ci trasmettono qui in questa conferenza, durante le nostre attività, durante il servizio, durante la militanza, perché non ce lo dobbiamo mai scordare, delle preziosità e dell'importanza. Questa non è piaggeria, perché siamo qui, perché sarebbe facile dire è piaggeria, ma spesso ce lo dimentichiamo. E volevo chiudere dicendo, prima si parlava del fascismo, ma dice noi quasi come noi, capito, le donne le mettiamo da parte e così via. Forse si dimenticano che il fascismo è stato un fenomeno così fortemente modernizzatore del paese, è stato il primo fenomeno in Italia che ha fatto uscire le donne di casa, le ha rese indipendenti, gli ha dato una via, gli ha dato una strada da percorrere anche in autonomia. Ricordiamo, noi anche come Altaforte abbiamo fatto un libro, fatto a Claudio Siviscalchi, che abbiamo presentato qualche anno fa, sempre qui, dedicato al Novecento, dedicato alla figura di Margherita Farfalla, che è una figura totalmente dimenticata, che è stata una delle grandi donne del Novecento, una delle donne che ha saputo interessarsi di arte, ha avuto il figlio Roberto Sarfatti, che è stato il più giovane caduto della Prima Guerra Mondiale, ma che ha saputo andare avanti, che ha saputo raccontare la nostra storia, che è anche una storia a tinte rosa, che è anche una storia femminile, che è la storia d'Italia e la storia di Casa Pound. Grazie ad Alessandra, grazie a Francesca, grazie a Chiara. Trovate disponibile il libro Le vite delle donne contano qui al banchetto all'ingresso, al banchetto di Altaforte con tutte le nostre pubblicazioni, e vi ringrazio ancora perché insomma, è importante anche dare un'altra narrativa, un'altra storia. E grazie a tutti, ci vediamo alle 19 con la prossima conferenza, sempre qui.